Buonasera da Viviana Stazzi, benvenuti all'ultima fascia news di Radio Popolare. Termina la visita in Israele del segretario americano Marco Rubio, ribadito ancora una volta il supporto incondizionato di Washington alle politiche di Benjamin Netanyahu. Il Qatar intanto chiede che Tel Aviv venga sanzionata per l'attacco della settimana scorsa a Doha, di cui, al contrario di quanto sostenuto finora, Donald Trump sarebbe stato avvisato in anticipo. L'esame del DNA conferma quanto le telecamere di sicurezza avevano già mostrato, ovvero che Tyler Robinson è il killer dell'attivista di estrema destra Charlie Kirk. Il ragazzo avrebbe confessato la paternità del gesto in una chat online. Mentre le destre in tutto l'Occidente cavalcano l'omicidio per scopi politici, da Mosca il portavoce del Cremlino afferma che fornendo supporto militare all'Ucraina, la NATO è di fatto in guerra con la Russia. La Cina nel frattempo trova un accordo quadro con gli Stati Uniti per salvaguardare TikTok e in Italia si torna a polemizzare sull'uso del taser, il dispositivo in forza alla polizia che ha provocato una nuova vittima, un 42enne di Reggio Emilia. Queste e altre notizie nel nostro giornale radio. Buonasera ascoltatrici, buonasera ascoltatori, l'edizione delle 22.30 con cui ricapitoliamo i principali fatti di questo lunedì 15 settembre 2025. Partiamo dal Medio Oriente e dalla fine della visita di Marco Rubio in Israele. Tel Aviv e Washington hanno confermato la loro alleanza, che sostanzialmente vuol dire il via libera della Casa Bianca, alle scelte di Benjamin Netanyahu a Gaza e in tutta la regione. Allo stesso tempo è anche chiaro il crescente isolamento di Israele in Medio Oriente, lo dicono le notizie che arrivano da Doha, in Qatar. Inoltre, secondo tre funzionari israeliani interpellati da Axios, Benjamin Netanyahu avrebbe informato in anticipo il presidente Donald Trump che Israele aveva pianificato di attaccare i leader di Hamas a Doha poco prima dell'attacco. La Casa Bianca, lo ricordiamo, ha sempre affermato di essere stata avvisata solo dopo che i missili erano già in volo, il che non avrebbe dato a Trump alcuna possibilità di opporsi all'attacco. I funzionari israeliani hanno però dichiarato che la Casa Bianca, appunto, lo sapeva prima, anche se i tempi per fermare il raid sarebbero stati comunque molto stretti. Nel frattempo prosegue la guerra nella striscia con l'assedio di Gaza City. Qual è allora il quadro regionale di queste ore? Lo abbiamo chiesto al nostro Emanuele Valenti.
Ore molto intense dal punto di vista diplomatico. In Israele c'è stato l'incontro Netanyahu-Rubio, nonostante la condanna in sostanza di tutta la comunità internazionale. Il primo ministro israeliano ha ribadito che dopo il raid su Doha della scorsa settimana ci potranno essere altri attacchi contro esponenti di Hamas ovunque si trovino, perché Israele, dice Netanyahu, ha il diritto di difendersi. Oltretutto, poco fa, parole simili anche dal capo dell'esercito Zamir. Rubio, da parte sua, ha fatto capire come nulla possa mettere in discussione il supporto incondizionato dell'amministrazione Trump alle politiche di Netanyahu. Il segretario di Stato ha ribadito la contrarietà a uno Stato palestinese, ricordiamo la prossima settimana al centro della plenaria dell'Assemblea Generale ONU, e la necessità di eliminare Hamas. Nelle prossime ore Rubio sarà in Qatar, che dopo Israele è il più importante alleato degli Stati Uniti nella regione. A Doha si è chiuso questa sera il vertice dei paesi arabi e islamici, cominciato ieri, prese di posizioni durissime contro Israele per quello che sta succedendo a Gaza, ma anche per il raid appunto su Doha. Anche dai paesi storicamente più vicini a Israele come l'Egitto. Al-Sisi, per esempio, ha detto che le politiche di Netanyahu potrebbero affossare tutti gli accordi di pace della regione passati e futuri. L'emiro del Qatar Al Thani ha chiesto invece che Israele venga punito e ha accusato Netanyahu di voler affossare il processo di pace per Gaza. I due paesi sono i mediatori tra Israele e Hamas, ancora formalmente. La vera domanda per concludere però è se, nonostante a Washington non abbiano gradito l'attacco sul Qatar e ora siano arrivate anche queste prese di posizione molto forti, molto dure contro Israele, che non avevamo ancora sentito dal 7 ottobre, appunto la vera domanda è se possa sul serio cambiare qualcosa, e la risposta probabilmente è no.
E allora un aggiornamento di questi minuti che arriva direttamente battuto dall'ANSA, lo leggiamo insieme, perché l'esercito israeliano sarebbe ufficialmente entrato a Gaza City. Ovviamente vi terremo informati con ulteriori aggiornamenti nel corso di questa edizione, nel momento in cui ci dovessero essere ulteriori dettagli. La guerra dunque in Medio Oriente prosegue l'assedio di Gaza City, ci aspettiamo appunto ulteriori sviluppi. Anche oggi decine di vittime, almeno 3 secondo le autorità sanitarie locali, sarebbero morte per fame. E veniamo anche all'omicidio di Charlie Kirk. Il DNA ritrovato sul fucile usato per sparare all'attivista di estrema destra corrisponde infatti a quello di Tyler Robinson, il presunto killer arrestato nei giorni scorsi, che però al momento si rifiuta di collaborare. Lo ha fatto sapere l'FBI, che sta conducendo le indagini. Inoltre, stando a quanto rivelato dal Washington Post, il killer avrebbe confessato online a un gruppo ristretto di amici di essere stato lui a uccidere l'attivista conservatore poco dopo aver sparato. Lo avrebbe fatto su una chat Discord nella quale aveva scritto: «Ehi ragazzi, ho delle cattive notizie per voi, sono stato io ieri, mi dispiace per tutto questo». Il messaggio sarebbe stato inviato giovedì sera, ovvero 2 ore prima che le autorità fermassero il 22enne. Intanto, mentre si preparano i funerali show di Kirk in uno stadio tutto allestito per questo fine settimana, sono iniziate le purghe contro chi non condanna l'omicidio. Diversi funzionari, docenti e dipendenti pubblici hanno perso il posto per i loro commenti. Anche una editorialista del Washington Post ha denunciato di essere stata licenziata dopo aver pubblicato sui social un messaggio sulla violenza delle armi da fuoco. Oggi il vicepresidente J.D. Vance ha condotto il popolare podcast che era inizialmente condotto dall'attivista MAGA e ha promesso: faremo crescere la sua voce. Michele Migone.
J.D. Vance condurrà il Charles Kirk Show. Il vicepresidente, almeno per una puntata, prende il posto del giovane leader conservatore ucciso 5 giorni fa. Dopo aver accompagnato il feretro in Arizona, questa è la seconda volta che Vance compie un gesto che collega in modo diretto la figura di Kirk alla Casa Bianca. Donald Trump, che sarà ai funerali domenica prossima, è tornato ad accusare la sinistra radicale per l'omicidio. Non solo. In uno scambio di battute con i giornalisti ha anche parlato genericamente di inchieste sulle organizzazioni di sinistra. Le parole del presidente USA hanno fatto aumentare la preoccupazione che la Casa Bianca voglia usare l'omicidio di Kirk per colpire i gruppi e le personalità progressiste, i loro valori, fino ad arrivare a ridurre al silenzio l'opposizione, compreso il Partito Democratico. Non siamo ancora al Reichstag, come alcuni esponenti dell'estrema destra chiedevano, ma il clima che si respira negli USA assomiglia sempre di più al maccartismo. Alcuni docenti universitari, opinionisti, ultima un editorialista del Washington Post, hanno perso il loro posto di lavoro per aver criticato la figura di Charles Kirk, pur condannando l'omicidio. L'averlo eletto a martire galvanizza e mobilita il fronte conservatore che ora, sull'onda dell'accaduto, intende sommergere e mettere all'angolo l'America progressista, sconfiggerla in modo definitivo dal punto di vista culturale e politico dopo averla sconfitta nelle elezioni dello scorso novembre. Per il trumpismo, l'omicidio di Kirk è l'occasione per la resa dei conti finale. In un momento di estrema polarizzazione della società americana, il presidente, invece che unire, vuole dividere ancora di più, per poi, con la scusa delle tensioni sociali, imporre il suo controllo su tutto il paese. A livello internazionale, tutta la destra lo ha capito e vuole approfittarne in modo diverso e peculiare, paese per paese. Lo ha capito chi è al potere, Giorgia Meloni, l'argentino Milei, lo hanno capito gli spagnoli Vox e i partecipanti alla marcia xenofoba di Londra.
Oltre ai trumpiani, anche le destre all'estero stanno cavalcando la morte di Kirk per i propri scopi politici, accusando in generale la sinistra di fomentare la violenza politica. Più di tutte lo sta facendo la destra italiana. Oggi, ad esempio, è stato il turno del ministro degli esteri Antonio Tajani, che ha evocato addirittura l'omicidio calabresi. Ce ne parla da Roma la corrispondente Anna Bredice.
Il ministro che di solito spegne gli incendi, Tajani, questa volta ne appicca uno ancora più forte, evocando il clima che portò all'omicidio calabresi. La violenza è a sinistra, urla invece Bannacci in un comizio in Toscana, la regione dove Salvini impone la candidatura del generale che faceva il segno della decima MAS, e a chi nella Lega si oppone li invita a farsi da parte. Problemi nel partito, problemi tra alleati, al punto che Meloni non lascia spazio a Salvini e nel giorno di Pontida interverrà a Roma la festa della gioventù nazionale. Discordi e difficoltà messe in sordina, puntando a sinistra, incolpando l'opposizione di una non meglio identificata violenza. L'omicidio di Kirk ha fornito un perfetto pretesto alla destra italiana, che da quando è al governo si è allenata a cercare capri espiatori e a dare le colpe sempre ad altri. Ma a scoprire quelle carte, da dove veramente arriva la violenza verbale, sono le vittime di tale violenza. Ad esempio Laura Boldrini, che racconta oggi di tutti gli attacchi orchestrati contro di lei dalla cosiddetta bestia, la macchina salviniana ben rodata già prima che arrivasse Vannacci. Boldrini sottolinea pure che l'ultimo rapporto del Dipartimento per la Sicurezza, presentato in Parlamento, registrava un innalzamento del rischio che arriva dall'estrema destra suprematista. E invece, in un modo che appare quasi organizzato, esponenti del governo e della maggioranza lanciano un allarme violenza. Anziché abbassare i toni, il ministro degli esteri li alza, evocando l'omicidio Calabresi. Sembra quasi cercare l'ennesima provocazione per attendere le risposte dell'opposizione, ripetendo così un meccanismo che non lascia spazio nell'opinione pubblica ad altro, ad esempio ai problemi delle persone, a cominciare dalla sanità e ai salari, e alla difficoltà di trovare anche solo i candidati alle regionali. Linea allo studio.
La Gran Bretagna ha convocato l'ambasciatore russo a Londra per protestare dopo le ultime incursioni aeree di Mosca in Polonia e Romania. Anche Bucarest ha convocato il rappresentante diplomatico russo. Il primo ministro polacco, Sikorski, in visita a Kiev, ha ripetuto che il Cremlino sta testando i paesi NATO senza lanciare al momento una vera e propria guerra. In Bielorussia, nel frattempo, continuano le esercitazioni militari con le truppe russe. Anche il portavoce di Putin, Dmitry Peskov, ha voluto confermare l'importanza della dimensione internazionale della guerra in Ucraina, affermando che con il supporto militare a Kiev la NATO di fatto è in guerra con la Russia. Sentiamo Alessandro Vitale dell'Università Statale di Milano, ex esperto di ex spazio sovietico.
Ma finché si rimane nel campo della diplomazia, siamo su un terreno più sicuro, anche se le tensioni sono indubbiamente dimostrate, l'aumento della tensione da queste convocazioni. Però non si tratta di qualcosa di nuovo, siamo di fronte a minacce, siamo di fronte a questi test sulla reazione della NATO che non sono una cosa nuova. Le intimidazioni sono continue, in genere coincidono con una situazione di difficoltà della Russia, è un segnale di difficoltà. Fanno la voce grossa perché non hanno raggiunto la condizione accettabile sul campo, non riescono nemmeno a conquistare tutto il Donbass dopo 3 anni di guerra. Naturalmente, certamente le possibilità, i rischi ci sono, per esempio un possibile sfondamento nel corridoio di Suwalki, che sarebbe però catastrofico per la Russia, ha un'importanza strategica notevole, interromperebbe la via Baltica, il collegamento fra i paesi baltici e il resto dell'Unione Europea, però si tratta di minacce che sono poco credibili, per non parlare poi di quella nucleare che continua ad essere usata come intimidazione, ma naturalmente siamo nel campo della fantascienza.
E la Polonia denuncia la presenza di un nuovo drone nel proprio spazio aereo. I servizi di sicurezza dello Stato hanno neutralizzato un velivolo che sorvolava gli edifici governativi e il Belvedere, ovvero una delle residenze ufficiali del presidente. Sono stati arrestati 2 cittadini bielorussi. La polizia sta indagando sulle circostanze dell'incidente. Lo ha dichiarato su X il premier polacco Donald Tusk. Stati Uniti e Cina avrebbero trovato un accordo quadro su TikTok, lo ha annunciato il segretario al tesoro americano Scott Bessent al termine delle trattative con Pechino. Trump e Xi Jinping ne parleranno questo venerdì per finalizzare l'intesa. L'accordo prevede che la proprietà della divisione americana della piattaforma diventi statunitense, anche se non è ancora chiaro chi sia l'acquirente. Pechino e Washington avrebbero dovuto trovare una soluzione entro mercoledì, giorno in cui l'app sarebbe stata messa al bando negli Stati Uniti se non fosse stata venduta a un acquirente non cinese. E prima di chiudere la pagina d'esteri facciamo un veloce passaggio per aggiornarvi sulla situazione a Gaza. Ancora un'ansa battuta in questi minuti, afferma che i media della striscia di Gaza riferiscono che i carri armati israeliani sono entrati in via Al-Jala, ovvero nel cuore di Gaza City. Contemporaneamente sono stati segnalati attacchi con droni ed elicotteri Apache. Ancora vi aggiorneremo nelle prossime edizioni. Torniamo invece alla cronaca italiana, perché c'è stata un'altra vittima dopo l'uso del taser, la pistola elettrica in dotazione a diverse forze di polizia. È la terza in pochi mesi. Si tratta di un 42enne di Reggio Emilia con diversi precedenti penali, che la scorsa notte sarebbe stato intercettato dalla polizia in stato di forte agitazione e poi colpito da una scarica per immobilizzarlo. Soccorso è però morto in ospedale. L'introduzione del taser, lo ricordiamo, è stata duramente contestata dalle associazioni per i diritti umani e l'ONU la considera uno strumento di tortura. I sindacati di polizia ne difendono l'uso. Dopo questo ennesimo caso, invece, AVS e Più Europa hanno chiesto al ministro Matteo Piantedosi di ritirare il dispositivo. Il governo però ha in programma di estenderne sempre di più l'utilizzo. È già pronta infatti una gara per l'acquisto di altri 5.000 pezzi. E chiudiamo con una notizia triste che ci porta a Santiago del Cile, dove si è spento purtroppo Matteo Franzoso. A darne la notizia i sanitari locali, che hanno informato la commissione medica della Federazione Italiana Sport Invernali e il presidente federale. Il 25enne scista azzurro non ha superato purtroppo le conseguenze del trauma cranico e del conseguente edema cerebrale che si era creato dopo la caduta avvenuto a sabato scorso durante un allenamento sulla pista di La Parva, a 50 km dalla capitale cilena. Il ragazzo avrebbe compiuto appena 26 anni, solo domani. Prima di salutarvi le ultime dal mondo dello sport, la terza giornata di campionato si chiude con il posticipo tra Como e Genoa. È 1-1 nell'unica altra partita del pomeriggio, pareggio a reti inviolate tra Verona e Cremonese. Dei mondiali di atletica leggera, in corso a Tokyo arriva la quarta medaglia per l'Italia. Ilia Sawani è infatti bronzo nella maratona. Speranza di podio per Mattia Furlani, che nelle prossime ore si giocherà il tutto per tutto nella finale del salto in lungo maschile. Nel frattempo lo svedese Armando Duplantis segna l'ennesimo record del mondo nel salto con l'asta, infrangendo l'ultima misura che aveva segnato lui stesso. L'asticella per detronizzarlo sale così a 6,30 m. E per oggi è tutto, l'informazione di Popolare Network torna domani mattina alle 6,30. Buon proseguimento di serata e buon ascolto da Viviana Astazi.